Una trama che non è esattamente una trama, bensì una scena ampia, un coro di figurine, un trattatello di fisionomica e sociologia redatto e poi disciolto in colori dentro la cornice di un quadro fiammingo. Protagonisti sarebbero i tre ragazzi Milio, Eligio e Nini e forse la povera Cecilia Faedis che finirà, come si deve, consunta d'amore in un convento. Ma a farla da padrona in questa saga dei poveri sono le scene conviviali, le pedalate in stormo da un paese all'altro, le processioni religiose, le pisciate, anch'esse religiose, tutte in fila di spalle lungo un argine, le mangiate di polenta, le ubriacature dentro la calda e fumigante stalla dei Faedis. Nel grande quadro persino le disgrazie, insegna Bruegel, sono rimpicciolite da una misura di fatalità e ironia, perché, sia chiaro, anche in Pasolini ci sono dosi di ironia stilistica, solo che lasciano salva la sua smodata passione verso la minorità di quei personaggi. Ed eccoci al dunque che rende fatalmente attuale questo libro. Più ancora che nei romanzi del sottoproletariato romano, le famose contraddizioni pasoliniane ci sembrano vive né il sogno di una cosa. E non lo notiamo per il puro gusto di marcare una lacerazione, ma perché mai come qui Pasolini è teso in un erculeo sforzo di conciliazione del dilemma e al tempo stesso laboriosamente chino a ricucire con lo stile minuto la ferita. L'immagine è precisamente di uno che si fa carico, che si affardella di una condizione contadina e di un'ideologia che, di necessità, per avverarsi politicamente, deve sciogliere, distruggere quel nodo di civiltà antica. Se è vero che il popolo resiste solo in quanto sottomesso e le sue belle virtù si conservano incontaminate al riparo del dominio, esse svaniranno, sbiadiranno rapidamente una volta estratte di cantina e esposte alla luce della liberazione di classe. O svaniranno lo stesso anche se tale liberazione non avvenga per effetto di rifrazione di una luce moderna che non è sempre, anzi quasi mai, il socialismo a produrre. E gli stessi problemi si ripresentano pari pari sul versante stilistico. Il paesaggio, ad esempio, Pasolini si trova spesso a risolverlo pittoricamente nei modi della prosa d'arte, creando sfondi di straordinaria compattezza contro cui la corrente del romanzo si frange e si quieta, come attraversando una dopo l'altra una serie di chiuse. Un esempio? Il seguente. Una triste buia mattina scese su San Giovanni. Sul fango e sulle pozzanghere del giorno prima, rimaste intatte durante le ore del sonno, bruciava senza luce il cielo ostruito da nuvole basse e bianche, immobili come il fango e le pozzanghere, e contro il cui chiarore i muri di sassi fumosi, i pali, le tettoie di San Giovanni si disegnavano scuri, bagnati, in un silenzio che i rari canti dei galli per le corti di Braida o Romance rendevano più squallido. Il romanzo è gremito di queste immense tele che si drizzano davanti all'occhio. E non c'è viaggio di Nini o corteo di braccianti che non abbia per sfondo pitturata con lenta cura la corona azzurrina dei Monte Friulani. A un livello più basso nella frase, Pasolini raddolcisce e fa oscillare la prosodia in modo che essa mimi l'esitazione contadina, la modestia degli occhi bassi e del cappello rigirato in mano, ad esempio con l'intercalare quasi ossessivo nelle prime pagine del romanzo di un po', un poco. Era già un po' ubriaco, aveva un'aria un po' ironica e provocante. Ballarono un boogie-woogie che scandalizzò un poco, ma facendole ridere le vecchie che tenevano d'occhio le ragazze. La loro allegria era un poco forzata. E su tutto il romanzo, insomma, è gettato un velo di smalto protettivo, probabilmente inutile a conservarlo. Come quelle pellicole che si danno sui monumenti e sotto cui il tarlo della pietra continua indisturbato a lavorare, a corrodere. E qui, a corrodere, sono le forze contrastanti dell'antico e del moderno. Lo stesso rimpianto finisce per corrodere l'antico, lo consuma, lo svena. La compattezza stilistica non ce la fa a tenere insieme i pezzi della cosa, se non appunto in un sogno, sognando intensamente quella cosa. Come che sia, lo smalto stilistico aumenta l'effetto di distanza di cui si diceva all'inizio. E Pasolini sembra perfettamente conscio di aprire e chiudere con lo stesso gesto la sua parabola romanzesca. Anzi, è proprio la profondissima coscienza del dissidio a levare dal libro l'ipoteca del doppione, del falso archeologico, e a compiere